anche all'interno di questa puntata di Bello come una prigione che brucia, come del resto nella maggior parte delle trasmissioni di Blackout delle ultime settimane, andiamo a parlare di Israele, andiamo a parlare del conflitto in corso, ma cerchiamo di porre il focus su alcuni temi strutturali di questa trasmissione, quindi cercheremo di riprendere, spero, in vostra compagnia e soprattutto con le vostre integrazioni e riflessioni, qualche discorso sulla dimensione carceraria e sulla dimensione della sorveglianza, ma anche su terrorismo, lupi solitari, sulla costruzione mediatica della realtà, sulla programmazione, riprogrammazione morale dei soldati e sul ruolo geopolitico dell'industria, della macchina bellica israeliana. Prima di aprire questi diversi argomenti, partendo da quello carcerario, vi propongo però un audio arrivato questa mattina, diffuso da Giuditta Brattini, volontaria di Gazzella Onlus, presente a Gaza, un audio aggiornato alla situazione di questa mattina, lunedì 23 ottobre 2023. Andiamo a sentire appunto che cosa ci raccontano direttamente da Gaza.
Faccio un aggiornamento, visto che ho un collegamento di fortuna. E noi siamo ancora il gruppo degli operatori umanitari e cooperanti e sono ancora qua al campo dell'UNRWA a Rafa, in attesa appunto dell'apertura del border. Può essere anche che in giornata riusciamo a muoverci, grazie al fatto che l'Egitto dovrebbe autorizzare in accordo con gli americani e gli israeliani l'entrata del convoglio umanitario, che prevede l'entrata di generi alimentari, medicinali, ma non il gasolio. Ecco, io vorrei fare un attimo il punto di quella che è la situazione e affido a queste parole, perché anche l'unica intervista che ho rilasciato al TG ha riportato solo l'informazione relativamente alla condizione degli internazionali, ma non ha speso una parola rispetto a quanto io avevo illustrato della situazione della quotidianità dei palestinesi e dei massacri che si stanno facendo. Allora, qui nelle ultime ore il Ministero della Salute ha mandato gli ultimi dati, dove si parla di 4.137 morti, di cui il 70% sono donne, bambini ed anziani. I feriti ormai sono quasi 14.000. E parte delle vittime, però non sono, dei corpi delle vittime non sono ancora stati recuperati, si parla ancora di 1.400 persone che sono rimaste sotto le macerie e metà di queste sono bambini. Come avrete saputo, Israele due giorni fa ha bombardato Ali Arab Hospital nella città vecchia di Gaza, nel quartiere di Saha, e ha bombardato interamente un ospedale dove erano ricoverati i feriti, dove c'erano medici e dove erano anche si erano portate delle famiglie evacuate dalle loro case e si erano messe nei giardini intorno all'ospedale per trovare un riparo sicuro. E altri 7 ospedali sono stati comunque bombardati, parzialmente danneggiati e quindi con un'interruzione in pratica di una parte dei servizi, e altri 21 centri sanitari invece distribuiti in tutta la striscia di Gaza sono rimasti praticamente nell'impossibilità di fornire servizi. Israele continua a chiedere sia ai medici, allo staff medico della Laudal Hospital, il Quds Hospital, il Shifa Hospital, di evacuare gli ospedali, perché è loro intenzione bombardare. Fino ad ora il personale medico si è rifiutato di evacuare, di spostare i pazienti in altri luoghi, anche perché non ci sono altre strutture sanitarie nella striscia di Gaza che potrebbero accogliere così tanti feriti. E in ultimo e non meno importante, per completare i crimini di Israele, c'è da segnalare anche che 46 medici e comunque personale sanitario è stato assassinato e 85 sono rimasti feriti, 23 le ambulanze che sono state colpite. Allora qui continua una continua evacuazione di persone dal nord della striscia di Gaza verso il sud, ma adesso anche da Khan Yunis in tanti si spostano verso Rafah alla ricerca di un'uscita verso l'Egitto. L'UNRWA parla di 500.000 sfollati nelle scuole dell'UNRWA e a questi però vanno aggiunti circa 200.000 persone, ma i numeri non sono certi, di tutte quelle famiglie evacuate che hanno abbandonato le loro case e che si sono avvicinati o a famiglie o altri familiari oppure sono entrati nelle scuole governative. Oggi l'UNRWA ha mandato un comunicato, ha emesso un comunicato dicendo che anche i centri dell'UNRWA non sono più al sicuro, ma questo, come sappiamo bene, non è una novità. In tutte le aggressioni passate e in questa anche, Israele ha sempre fatto oggetto dei suoi bombardamenti anche le strutture UNRWA, unitamente ovviamente a quelle ospedaliere. Ieri poi, non ultimo, è stata bombardata anche la chiesa ortodossa con 16 morti. Ecco. Quindi sotto le bombe di Israele non c'è salvezza per nessuno. E qui devo denunciare il fatto che di giornalisti non ce ne sono. Ho sentito qualche giornalista italiano che è negli insediamenti di Ashkelot o di Sredot o a Tel Aviv, dove raccontano di questo lancio di missili e di questa popolazione israeliana molto impaurita al suono delle sirene. L'informazione che dovrebbe, un diritto in quanto tale, dovrebbe essere esercitata da tutti, qui non, nessuno di questi giornalisti chiede di poter entrare nella striscia di Gaza per al pari di quanto ad esempio questa Stefania Battistini dall'Ucraina, vedo che è volata in Israele, ecco, è sempre stata molto attenta ai bombardamenti russi sugli ucraini, ecco, farebbe tanto piacere vederla dentro nella striscia di Gaza a documentare anche dell'altro. E questo lo dico perché l'informazione, come vedete, la dobbiamo in qualche maniera e comunque sempre molto moderata dare noi che siamo presenti qui e non c'è da parte degli organi della stampa un'informazione che rappresenti un attimo quella che è la realtà. Qui ormai si sta consumando una catastrofe, mi pare di capire, nel silenzio assoluto dell'Europa e del mondo, ecco, compresi i paesi arabi. Le denunce le sappiamo e le condanne sono facili da fare, sono facili da scrivere. Sono le azioni conseguenti che non ci sono mai state e che questo ha quindi dato l'impunità di Israele di continuare.
Insomma, un messaggio che ci arriva da Gaza decisamente chiaro nel rappresentare lo scenario, nel rappresentare il terrorismo di Zahal, nel rappresentare degli elementi poi sostanzialmente strutturali, classici nella somministrazione di terrore, di morte come elemento di governo, sottomissione / genocidio della popolazione palestinese. Adesso passiamo a parlare di carcere. Senza riprendere, descrivere l'evidenza della dimensione concentrazionaria di Gaza, del fatto che oramai anche a livello mainstream venga definita il più grande carcere a cielo aperto del mondo, senza soffermarci troppo, direi, neanche sulla dimensione di biopotere e tanatopotere, di potere sui corpi, potere sulla loro alimentazione, sulla loro salute, sulla quantità di calorie a cui possono avere accesso e poi ovviamente sul potere di morte di queste persone che sovrappongono alla situazione di Gaza, al campo di concentramento di Gaza, la duplice funzione, appunto, da un lato di campo di prigionia e dall'altro di campo di sterminio. Ma mi concentrerò invece, grazie anche a un contributo molto interessante, sulla dimensione dell'evasione, che è stata veramente poco colta, almeno così mi pare, nella definizione degli eventi delle ultime settimane. Al di là, sempre restando nel capitolo carcere, della notizia già circolata nei giorni scorsi rispetto a quella che potremmo definire una piccola rappresaglia di Israele sui suoi ostaggi palestinesi, visto che si parla molto degli ostaggi nelle mani di Hamas, molto meno degli ostaggi palestinesi nelle carceri israeliane. Appunto, Israele ha tolto acqua ed elettricità ai detenuti palestinesi. Vi propongo invece un articolo, o meglio qualche estratto di un articolo della giornalista statunitense palestinese Miriam Barghouti, un articolo scritto per Al Jazeera che certamente tocca molti di questi argomenti, ma che in modo credo unico fornisce una visione, fornisce una profondità anche a livello simbolico, anche a livello iconografico, che mi sembra interessante condividere. Inizio con la lettura di questo articolo. Nelle prime ore del mattino di sabato 7 ottobre, i palestinesi di tutta la Cisgiordania si sono svegliati al suono delle esplosioni. Nessuno sapeva davvero cosa stesse succedendo finché non sono iniziate a circolare notizie secondo cui i combattenti di Gaza avevano preso il controllo del valico di Beit Hanun, l'unico attraverso il quale i residenti di Gaza possono raggiungere il resto della Palestina storica, nelle rarissime occasioni in cui l'occupante glielo consente. Ben presto sui social media è apparsa la notizia che il muro che Israele aveva eretto intorno alla striscia di Gaza per tenere imprigionati permanentemente i suoi 2,3 milioni di persone, di abitanti, era stato sfondato. Poi sono arrivate le immagini e i filmati del muro rotto. In un video che mostra un bulldozer che abbatte quel muro si può sentire un uomo palestinese cantare esultante: «Sì, vai, Allahu Akbar, colpitelo ragazzi, riposa in pace muro». È stato incredibile, sembrava surreale. Ci siamo chiesti come fosse possibile che la popolazione di Gaza fosse evasa dalla sua prigione. Poche persone al mondo potrebbero comprendere i sentimenti suscitati nella popolazione palestinese in quel preciso momento. Forse alcuni prigionieri politici potrebbero farlo. La stragrande maggioranza della popolazione palestinese è rimasta nella Palestina storica e nata in prigione e conosce solo il carcere. Gaza è completamente isolata dal resto del mondo, dal muro dell'apartheid israeliano, e sottoposta ad un assedio debilitante al quale partecipa felicemente il suo vicino, l'Egitto. Nella Cisgiordania occupata tutti i punti di entrata e di uscita di ogni villaggio, paese e città palestinese sono controllati dalle forze di occupazione israeliane. I palestinesi, a differenza dei coloni israeliani che rubano la loro terra, non hanno libertà di movimento. Come in un vero carcere, anche noi siamo sottoposti a sorveglianza 24 ore su 24 attraverso telecamere in luoghi pubblici, droni, intercettazioni telefoniche e di telecomunicazioni, una rete di infiltrati e spie e via dicendo. La nostra prigionia prevede anche il lavoro carcerario. Con l'occupazione israeliana che soffoca l'economia palestinese e il conseguente alto tasso di disoccupazione, i palestinesi sono costretti a cercare lavoro presso le loro guardie carcerarie. Le autorità israeliane ovviamente controllano rigorosamente questo processo, rilasciando ai palestinesi permessi di lavoro e spesso revocandoli arbitrariamente. Don't call me in. E ovviamente, proprio come i prigionieri, siamo puniti per cattive condotte. A Gaza la punizione significa bombardamenti indiscriminati di aree densamente popolate che provocano sempre l'uccisione di massa di civili. In Cisgiordania siamo sottoposti ogni notte a raid di ricerca e arresto, in cui gli occupanti invadono le nostre case, brutalizzano i nostri cari di fronte a bambini terrorizzati e li portano via, a volte insieme ai bambini stessi, per trattenerli a tempo indeterminato, senza bisogno di capi d'accusa. uccidere civili palestinesi durante questi raid è ovviamente un evento normale. In un contesto di questo genere, vedere le immagini e i video del muro della prigione di Gaza abbattuto è stato liberatorio. Il loro potere simbolico non può essere sottovalutato. Potete trovare, se vi interessasse, l'articolo integrale di Miriam Barghouti su Al Jazeera. Si intitola On October the 7th Gaza broke out of prison. Il 7 ottobre Gaza è evasa. Mi sembrava interessante, al di là del soffermarsi sulla dimensione ovviamente terribile della rappresaglia di Hamas del 7 ottobre, al di là della costante rappresentazione però asimmetrica degli orrori che pervade i media occidentali, mi sembrava appunto interessante dare spazio a questa dimensione di evasione che non mi sembra avere avuto particolare visibilità, tra l'altro sulla rappresentazione appunto asimmetrica degli orrori di questo conflitto. C'è un'interessante inchiesta realizzata da The Intercept che svela come nei grandi conglomerati dell'industria mediatica ci siano delle linee guida per costruire una percezione degli eventi sempre e comunque in chiave filo-sionista, filo-israeliana. Vi leggo un brevissimo estratto da questa inchiesta di The Intercept. Secondo le interviste ai dipendenti e i documenti interni ottenuti da The Intercept, Upday, la principale app di aggregazione di notizie in Europa, ha emanato direttive per tinteggiare la copertura mediatica della guerra a Gaza con sentimenti filo-israeliani. Come riferito un dipendente di Update, proprietà del colosso mediatico tedesco Springer, riferendosi alle notifiche push, gli avvisi appunto di agenzie di stampa inviati a milioni di smartphones, ecco che cosa riferisce: non possiamo pubblicizzare nulla che riguardi il bilancio delle vittime o delle morti palestinesi senza che le informazioni su Israele arrivino come elemento principale nella storia. Ecco, non c'è quindi da stupirsi se la dimensione di evasione incarnata dall'abbattimento del muro del carcere a cielo aperto di Gaza non sia stata particolarmente colta dalle nostre parti.